Ciao, buongiorno.
E abbiamo pensato di, insomma, qua in radio si è già parlato della cosiddetta appunto sanatoria 2020 venerdì scorso, però abbiamo pensato che oggi, anche in concomitanza con iniziative da parte di insomma altri soggetti, fosse importante fare un po' il punto della situazione, tanto sulla situazione insomma regolarizzazione, in particolare magari avere uno sguardo più da vicino su come questa notizia insomma è stata presa dai diretti interessati che lavorano nelle campagne, e come si inserisce probabilmente anche all'interno di un appunto ciclo di lotte che nel corso degli anni è stato portato avanti da chi viene appunto sfruttato nei campi, e quanto parlare più in generale insomma dell'organizzazione della manodopera bracciantile, tanto appunto migrante proveniente da continente africano quanto magari da altre aree quali appunto l'Europa dell'Est. In questi giorni si moltiplicano appunto i piagnistei di Coldiretti e di varie associazioni del padronato di vario Risma, che insomma piangono il fatto che attraverso questi corridoi, come dire, non arrivino sufficienti braccianti per raccogliere la frutta dagli alberi. In realtà la questione anche di appunto della manodopera migrante proveniente dall'Est Europa è un po' più complicata di come viene presentata dai giornali mainstream, piuttosto che appunto da questi piagnistei del padronato. Quindi con te vorremmo appunto parlare di tutto questo, partendo proprio forse da come tu percepisci che la questione della insomma regolarizzazione sia stata presa dai diretti interessati con cui ti confronti da anni.
Sì, come abbiamo anche avuto modo di dire, insomma, attraverso i social negli scorsi giorni, sicuramente il fatto che le persone che lavorano in campagna e tendenzialmente vivono nei ghetti o nei campi di lavoro possano avere accesso a un documento che non è una richiesta d'asilo come è stato per la maggioranza negli ultimi anni, ma è un permesso per motivi di lavoro o per attesa occupazione, quindi comunque un tipo di permesso di soggiorno che dà più garanzie rispetto appunto a quelli della protezione internazionale, soprattutto dell'ex protezione umanitaria e protezione speciale. Ora, senza entrare nel tecnicismo, però ecco, dal 2011 o dal 2012, dall'ultima sanatoria, che non esiste la possibilità per chi non ha i documenti di accedere a questo tipo di permesso di soggiorno, e come abbiamo appunto avuto modo di dire in diverse occasioni, sicuramente questa sanatoria, la decisione da parte del governo di arrivare a una sanatoria, è stata il risultato di 5 anni di battaglie, l'ultima, diciamo, in ordine di tempo sicuramente la più importante tra quelle recenti, il 6 dicembre scorso, in cui c'è stato un blocco coordinato tra la piana di Gioia Tauro e la provincia di Foggia, un blocco del porto di Gioia Tauro e dell'area industriale di Foggia, a seguito del quale la ministra dell'Interno qualche giorno dopo ha dichiarato la sua intenzione in Parlamento di voler procedere ad una sanatoria, intenzione che è stata ribadita nelle settimane successive e che poi, diciamo, è stata in qualche modo mascherata attraverso l'escamotage, mi viene da dire, dell'emergenza coronavirus, nel senso che ovviamente, diciamo, dare sponda a una rivendicazione della sanatoria come risultato di una lotta non è qualche cosa che interessa particolarmente al governo, quindi, diciamo, mascherarla come una necessità di manodopera per il comparto agricolo è sicuramente, diciamo, politicamente più conveniente, o così viene percepito da chi governa. Appunto, sicuramente chi diretti interessati sono nutrono delle forti speranze in questa regolarizzazione, e d'altra parte sanno anche che non sarà facile, soprattutto non sarà facile convincere, diciamo, i datori di lavoro a regolarizzare, molto probabilmente, come è accaduto in tutte le passate sanatorie che ormai da decenni caratterizzano le politiche migratorie italiane, molto probabilmente si tratterà per molti di comprare sotto banco la possibilità di regolarizzarsi, e quindi anche, diciamo, di pagare la somma che in teoria spetterebbe al datore di lavoro pagare, almeno per quanto riguarda uno dei due canali possibili di regolarizzazione, perché in questo sanatorio ce ne sono due. Questo appunto, sicuramente una sanatoria non è uno strumento, diciamo, decisivo, un cambio di passo decisivo nelle politiche migratorie, ma è ovviamente una possibilità per decine di migliaia di persone, appunto una possibilità conquistata attraverso anni di lotta e tra l'altro pagata anche a caro prezzo, con una filza di denunce, condanne, fogli di via e, diciamo, minacce quotidiane a chi vive nei ghetti e soprattutto nei campi di lavoro più controllati, ecco.
Sì, diciamo che appunto è molto giusto puntualizzare il fatto che questo provvedimento può rappresentare in qualche modo un miglioramento della propria condizione per alcune persone. Detto questo, il prezzo a cui questa cosa avviene è, da un lato, quello che stavi dicendo tu, cioè il fatto che probabilmente anche a livello proprio materiale poi l'organizzazione di questa cosa verrà fatta ricadere da un punto di vista economico sulle spalle delle stesse persone sfruttate. Dall'altro c'è anche il fatto che si sancisce in qualche modo de iure il nesso tra essere un migrante di un certo tipo ed essere sfruttato nelle campagne, cioè questo nesso diventa in qualche modo sancito anche a livello cioè non più di fatto ma anche de iure, che mi sembra comunque una questione alquanto problematica, e non sono certo appunto l'unica a sottolinearlo. Quindi c'è anche questo, c'è lo,
sì,
Stato,
diciamo,
vai, dimmi.
Scusami, no, allora io penso che la possibilità, cioè, diciamo, l'idea che chi lavora nelle campagne debba farlo in maniera regolare con un contratto, diciamo, in realtà va contro questa logica. Oddio, cioè, ovviamente tutto il lavoro salariato è sfruttamento, però ci sono, diciamo, varie gradazioni di sfruttamento, e sicuramente, diciamo, quello che prevedono i contratti collettivi di categoria è il risultato di decenni e decenni di battaglie da parte dei braccianti in decenni precedenti. Quindi diciamo, sulla carta il fatto di prevedere l'emersione del lavoro nero è un passo verso una diminuzione dello sfruttamento, no? E tra l'altro, appunto, io non penso che sia dire che questa sanatoria, come alcuni hanno avuto modo di dire in questi giorni, sia un regalo ai padroni, perché in realtà, appunto, sia le associazioni di categoria hanno da subito detto che allora questa sanatoria non serve assolutamente a nulla, perché non combacia a livello di tempistiche con le necessità del comparto, nel senso che, certo, sicuramente i permessi arriveranno molto tardi, non sarà sufficiente a livello numerico per colmare il vuoto lasciato dai lavoratori comunitari, e in ogni caso, appunto, si parla anche, diciamo, di una mancanza di lavoratori specializzati, persone che sono state, si sono formate negli anni, rispetto poi ovviamente del fatto che, diciamo, il discorso dominante, anche l'inquadramento contrattuale dei braccianti, diciamo, racconta la menzogna di un lavoro non specializzato, no? In realtà ovviamente si tratta di un lavoro altamente specializzato e nella riprova quello che dice, quello che dicono le associazioni di categoria in questi giorni. Però una sanatoria non è un regalo ai padroni, tra l'altro appunto si chiede ai padroni di pagare, ovviamente non lo faranno loro, però sulla carta è così, quello che noi stiamo vedendo in queste settimane è che comunque esiste, diciamo, come esiste da sempre, un largo ricorso a manodopera completamente irregolare in questo comparto, e anche, cioè, questo è il regalo ai padroni, no? Il fatto che non esistano i controlli si chiude un occhio in questi giorni anche sul fatto che ci sono persone che si spostano da regione a regione anche senza i documenti e anche, diciamo, appunto al di fuori dei controlli, nel senso che non è necessario avere un contratto di lavoro per viaggiare da Reggio Calabria a Torino, ma è sufficiente, diciamo, dire, dichiarare che si sta andando a lavorare per Tizio e per Caio. Quindi ecco, io penso che bisogna fare dei distinguo, ovviamente appunto il legame tra il permesso di soggiorno e il contratto di lavoro, le stesse leggi sull'immigrazione sappiamo benissimo, diciamo, sono un cappio per chi non ha la cittadinanza italiana o europea, però la sanatoria di per sé non può essere considerata, diciamo, un'emanazione della volontà delle associazioni di categoria del padronato.
No, questo sicuramente, infatti sicuramente metterne in evidenza le luci e le ombre è sicuramente importante, così come giustamente ricordavi appunto la non eccezionalità di questo provvedimento, che anzi si va a inserire nell'ordinarietà di come i corpi migranti sono stati gestiti a livello istituzionale dagli anni 80 in avanti in Italia, quindi diciamo non è qualcosa che arriva nel vuoto, ma è appunto un ennesimo strumento all'interno di un percorso di lunga durata. A proposito di evidenziare, diciamo, la complessità della situazione, ti vorrei chiedere anche un commento proprio sulla composizione della manodopera bracciantile e sulla questione dei braccianti provenienti dall'est Europa, di cui anche lì in queste settimane non si fa altro che parlare, rispetto a questi supposti corridoi verdi che in altri stati europei stanno funzionando, con proteste, tra l'altro leggevamo appunto che in Germania ci sono state anche delle proteste di cui magari ci vuoi raccontare qualcosa. Qual è il quadro invece in Italia rispetto a questa presenza, diciamo, di una componente della manodopera bracciantile proveniente dall'area interna appunto a Schengen?
Sì, allora, come, diciamo, abbiamo e ho anche avuto modo di raccontare nelle scorse settimane, i dati, cioè gli stessi dati che poi sono, diciamo, elaborati dalle associazioni di categoria, parlano di un abbandono progressivo dei cittadini comunitari, da parte dei cittadini comunitari, del lavoro bracciantile in Italia, perché ovviamente, diciamo, nel momento in cui le condizioni di vita economiche nei paesi di origine migliorano, comunque aumentano le opportunità di impiego in altri settori, in altri paesi, a partire da un miglioramento delle condizioni dei paesi di origine, le persone appunto decidono di spostarsi verso altri lidi dove le condizioni sono migliori. È ovvio che appunto, come gli scioperi in Germania di questi giorni dimostrano, sicuramente non si tratta di condizioni idilliache, ma i salari sono sicuramente più alti di quelli italiani, e anche le condizioni di vita, ecco. Quindi il fatto che oggi si dica che mancano i lavoratori, soprattutto i lavoratori comunitari, è vero, diciamo non è una conseguenza soltanto della pandemia, ma una conseguenza del fatto che le condizioni di sfruttamento a cui sono soggetti i lavoratori delle campagne hanno fatto sì che appunto chi può se ne va, e quindi sempre di più negli anni passati è avvenuto questo. Il coronavirus ha sicuramente acuito questa volontà di fuga, appunto non a caso i corridoi verdi per l'Italia non hanno funzionato, nonostante la ministra dell'agricoltura si sia spesa per questo, come si sono spese anche le associazioni di categoria. Rispetto allo sciopero che sta avvenendo in questi giorni nella zona di Bonn, Colonia, quello che sappiamo è che appunto si tratta di lavoratori venuti dalla Romania che non vengono pagati e che sono stati minacciati anche di essere cacciati dall'azienda in cui lavoravano e dove avevano anche alloggio. Ieri c'è stata un'altra protesta, non so dirvi quali sono stati i risultati, non è molto semplice con la comunicazione anche per questioni di lingua, però ecco, se abbiamo aggiornamenti probabilmente li posteremo sulla pagina Facebook del Comitato Lavoratori delle Campagne. Quello che appunto dicono in questi giorni le associazioni di categoria è che probabilmente loro si aspettano, se non altro, che dal 3 giugno, cioè da quando sarà possibile di nuovo circolare liberamente all'interno dei confini dell'Unione Europea, tornino i lavoratori comunitari a lavorare nelle campagne. Questo diciamo non è detto, visto il quadro di cui sopra, no? Nel senso che appunto, soprattutto nel momento in cui c'è una richiesta di manodopera in paesi in cui le condizioni di vita e di lavoro sono migliori, non è affatto detto che il numero di lavoratori che le associazioni di categoria si aspettano in Italia torni effettivamente a lavorare qui, ecco.
Certo, molto chiaro. Diciamo che appunto la situazione pandemica non ha fatto altro che mettere probabilmente in luce in maniera ancora più evidente determinate dinamiche appunto che sono in atto da tempo, a partire da quello che dicevamo prima, ovvero sul fatto che il comparto agricolo italiano, ma non solo italiano, si fonda in realtà su fondamentalmente lavoro appunto irregolare e sfruttato, e anche il fatto che evidentemente determinate, diciamo, fette della manodopera migrante si trovano probabilmente in una situazione di minore ricattabilità rispetto a un tempo, per cui nella situazione pandemica hanno potuto non barattare, diciamo, la salute con il salario, ma hanno potuto mettere in atto una forma di sottrazione, insomma, scegliendo appunto di tutelarsi rispetto a rimanere in Italia con il rischio di essere contagiati, oltre che di continuare a essere appunto sfruttati. Diciamo, resta aperta come sempre la domanda relativa alle prospettive di come in qualche modo incrinare questo sistema appunto strutturale di sfruttamento che è insito nel comparto agricolo, e immagino che su questo, insomma, risposte chiare ovviamente non possano essercene, se non continuare a supportare, insomma, le mobilitazioni e le lotte dei diretti interessati a varie latitudini di questo paese, tra cui anche la situazione che si prospetterà probabilmente vicino qua a Torino, ovvero nel Saluzzese, dove ad esempio pare che quest'anno nemmeno le forme di cosiddetta accoglienza, che poi sappiamo ovviamente essere semplicemente delle forme di contenimento e controllo della manodopera, non verranno messe probabilmente in campo, e quindi anche lì ci sarà da vedere quello che, insomma, accadrà nel momento in cui eventualmente persone appunto alla ricerca di lavoro arriveranno, come sempre ogni anno, intorno a giugno.
Sì, diciamo nel Saluzzese o comunque nella provincia di Cuneo si parla di accoglienza in azienda, ci sono stati diverse dichiarazioni e misure adottate per semplificare le procedure, diciamo, di messa a norma di struttura all'interno delle aziende per poter ospitare i lavoratori stagionali, proprio come conseguenza del fatto che non aprirà la struttura della Caritas a Staluzzo.
Sì, del comune, la struttura in realtà è del comune, il PAS, sì, e sì. Appunto sì, non aprirà. Sulla questione delle aziende, appunto, sicuramente sono stati fatti dei discorsi anche in questo senso, resta da vedere appunto la disponibilità poi delle stesse aziende a mettere in campo delle forme decenti, insomma, di abitare.
Sì, il fatto che appunto, diciamo, si parli di semplificazione delle norme significa che ovviamente gli standard si stanno abbassando e d'altra parte, diciamo, l'ospitalità in azienda significa ovviamente un controllo maggiore sui lavoratori, significa una dispersione che rende l'organizzazione sicuramente più difficoltosa, ecco, quindi diciamo non è sicuramente una conquista particolarmente significativa questa. In generale occorrerà sicuramente sostenere le spinte auto-organizzative che in questi anni sono state forti e che purtroppo hanno ricevuto molta poca solidarietà, al contrario di forme più spettacolarizzate, ma a nostro giudizio molto meno efficaci di lotta. E diciamo, quello che sta succedendo in questi giorni è emblematico in questo senso, nel senso che poi diciamo, quando si chiama all'alleanza tra le aziende agricole e i lavoratori, diciamo, si pone un problema rispetto, diciamo, ad un conflitto di interessi, no? Per cui c'è chi dice in questi giorni che la sanatoria non la dovrebbero pagare le aziende. Allora è comprensibile diciamo il discorso rispetto a non penalizzare l'agricoltura contadina, ma quando parliamo di lavoro bracciantile parliamo molto spesso di aziende che sono sempre più grosse e che per anni hanno lucrato sul lavoro irregolare, quindi dire che la sanatoria deve essere, diciamo, gratuita per le aziende è problematico a mio giudizio, ecco, questo ci tengo a dirlo proprio oggi che appunto c'è uno sciopero per questo motivo.
Senti, nel frattempo è arrivato un messaggio che leggo da un'ascoltatrice che dice una nota di disaccordo sulla tesi che gli autoctoni si allontanino dal lavoro agricolo perché ci sono possibilità migliori. Non sembra del tutto vero e ricalca un'idea del libero mercato, piuttosto è un effetto dello sfruttamento e dell'organizzazione della manodopera che esclude e ha interesse a farlo le categorie più tutelate e meno ricattabili. La cittadinanza segna una linea di esclusione forte nella divisione internazionale del lavoro e dello sfruttamento. Sembra abbastanza logico che in paesi di miseria del sud Italia e delle isole i meccanismi di selezione sono quelli del padronato e non quelli dei possibili disoccupati. Insomma, intervengo brevemente, poi tu, se Irene vuoi appunto dire anche tu qualcosa in merito. Penso che come dire, il fatto che le dinamiche di organizzazione, come dire, della manodopera siano fondate appunto su sfruttamento e appunto divisione anche che ricalca anche appunto supposte linee etniche e che ricalca sicuramente la condizione giuridica ovviamente a cui sono sottoposte le persone, per cui questo è più che evidente nella gestione della manodopera migrante in Italia da sempre, non sia in antitesi con il fatto che non si parlava tanto di lavoratori autoctoni quanto di lavoratori migranti dell'est Europa, il fatto che evidentemente la possibilità ad esempio di maggiore libertà di movimento in queste aree rispetto appunto ad altri paesi di provenienza di un'altra fetta della manodopera abbia comunque permesso alle persone di poter operare più scelta rispetto alla tutela della propria salute di altri corpi. Cioè le due cose io non le trovo assolutamente in antitesi e non ricalcano un'idea del libero mercato, ma semplicemente che appunto determinati tipi di documenti evidentemente ti permettono comunque di avere maggiori margini di manovra rispetto a determinate forme anche di sottrazione di altri.
Sì, sono assolutamente d'accordo con quello che dici per aggiungere una battuta, penso che sia molto pericoloso lasciare, diciamo, il campo ai padroni e basta, al capitale e basta, nel senso che ovviamente diciamo si tratta di una relazione dialettica di conflitto, quindi ognuna delle due parti agisce secondo i propri interessi e secondo le proprie possibilità. Negare il fatto che ci sia una dimensione soggettiva decisione e di scelta da parte dei lavoratori e quindi che sia in antitesi con gli interessi del capitale mi sembra fare il gioco del capitale, ecco.
Sì, sicuramente non era ovviamente questa l'intenzione di chi ci ha scritto, ma di puntualizzare probabilmente in modo appunto forte come quello che in realtà appunto abbiamo cercato di dire anche noi, ovvero che chiaramente in particolare nel comparto agricolo dell'agricoltura, così come appunto in realtà in tutti i comparti del lavoro capitalistico, ma in alcuni più di altri, tra cui appunto quello agricolo, si evidenzia ovviamente una sproporzione di rapporti di forza tale per cui appunto il padronato può operare dei meccanismi appunto di divisione di scelta di quali siano i corpi maggiormente appunto idonei ad essere sfruttati con minori problematiche e minori costi, insomma, ma questo è assolutamente palese ed evidente. Senti Irene, io ti ringrazio del tuo intervento, il tempo a nostra disposizione in realtà è finito da un po', non so se vuoi ancora aggiungere un'ultima battuta prima di salutarci, se no direi che rimandiamo a future chiacchierate, magari anche proprio dal contesto cuneese di cui finora abbiamo parlato poco, ma insomma potrebbe diventare un'altra situazione calda quest'anno, tanto più viste le questioni di cui stavamo parlando prima.
Sì, no, assolutamente, grazie a voi dello spazio, aggiorniamoci presto.